Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Settimo incontro. La spada dello spirito.
Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati al nostro appuntamento mensile dedicato alle catechesi del biblista Don Fabio Rosini, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati a tutti voi.
A te la parola per parlarci oggi dell'ultima delle analogie utilizzate da San Paolo per spiegare il combattimento spirituale del cristiano.
Sì, questo sesto attrezzo che viene usato come analogia da San Paolo per parlarci di questo armamentario che la fede ci fornisce per poter vivere la buona battaglia della fede è la spada. Tecnicamente, proprio fisicamente, la frase di San Paolo è con la spada dello spirito e la spara dello spirito che è la parola di Dio. Allora, noi dobbiamo un po' capire queste due cose che vengono messe in relazione. Da una parte la spada, di cui è detto che è dello spirito, e dall'altro la parola di Dio. Quindi questi due oggetti come hanno relazioni fra di loro? Beh, cominciamo col dire subito che nel linguaggio popolare sappiamo per esperienza che viene detto uccide più la lingua della spada e cose di questo genere, per cui che ci sia una relazione anche naturalmente percepita dalla cultura umana fra l'oggetto spada e la realtà della parola, questo già parte da solo, solamente dobbiamo un pochino capire. Innanzitutto vediamo cosa sono questi due oggetti. La spada qui in questione, la macaria, in latino gladius, non va intesa secondo la nostra simbologia molto posteriore come una spada molto lunga, la spada di uno spadaccino moderno. Era appunto il gladius, che era una spada corta, diciamo così, normalmente a circa sui 60 centimetri, con doppio taglio, cioè affilata sia da una parte che dall'altra della sua lunghezza, ed era un attrezzo atto al combattimento corpo a corpo. Era, diciamo così, lo strumento offensivo fondamentale. E qui c'è già un punto. Dei vari strumenti che abbiamo ricevuto da questo testo di San Paolo, ovvero sia la cintura, la corazza, i calzari, lo scudo, l'elmo, la spada, l'ultimo, il sesto strumento, è in realtà l'unico strumento offensivo. Tutti gli altri sono strumenti di difesa, a ben vedere, o di assetto. La cintura, la corazza, i calzari, lo scudo, l'elmo, sono atti a mettere la persona, il combattente, nelle condizioni di poter combattere, ma soprattutto di difendersi. C'è molto, fin qui, la mentalità di resistere. Qui c'è qualcosa che invece va all'attacco. Qui c'è qualcosa che implica una offensività, una iniziativa, qualche cosa che è atto a creare una situazione, non evitarne un'altra come era nell'altro caso. Quindi, la spada compare come oggetto ed è questa spada un po' particolare per il corpo a corpo e ha delle caratteristiche. E l'altro termine che viene messo in parallelo con la spada è la parola di Dio. Il termine parola di Dio qui non è con il classico lessema che è logos, cioè la parola che è però parola ampia, discorso, non fa riferimento al verbo laleo, che è un parlare, un emettere il suono della parola. Qui il termine tecnico è rema. Rema in greco indica una parola concreta che ha un suono ben preciso e che ha un senso. Non è un suono indistinto, è una parola. Attenzione, questo vuol dire che non è la parola di Dio generica, ma parole concrete di Dio, con una parola, con una ben precisa emissione di senso e di suono. È un fatto fisico che però compie la funzione completa della comunicazione verbale. Non è un suono indistinto, non è solamente significato, è significato e suono messi insieme. Questo è la rema. La rema ha un'espressività, un'indicazione che ci mette in relazione col fatto di essere un'esperienza ben precisa, una parola che ricordiamo, una parola ben definita che abbiamo ascoltato o che possiamo dire o che dovremo dire. Ecco, della spada, per terminare un pochino nel dire quali sono gli oggetti di questa fine di frase di San Paolo, della spada è detto che è dello spirito. Badare bene che questo è un genitivo di apposizione, indica la spada fornita dallo spirito, la spada che lo spirito dà. E questa parola di Dio, che è la spada che lo Spirito dà, appunto, ripetiamo, non è la parola di Dio in genere, ma la parola in quanto realtà concreta, questa parola di Dio, questa citazione della Scrittura o questa parola che Dio ha detto al mio cuore, questa espressione concreta che io posso ripetere fisicamente, che io posso usare come spada.
Questa, Don Fabio, è una prima spiegazione degli elementi che compaiono nella ultima parte dell'elenco di San Paolo. Allora guardiamoli uno alla volta, partendo dalla spada. Qual è il significato antropologico e poi biblico della spada?
Ma la spada già da sola ci indica, il suono già ci parla di qualche cosa di aggressivo. In realtà la spada è una simbologia spesso di potere. C'è San Bernardo da Chiaravalle che parla delle due spade, il potere temporale e il potere spirituale. Questo è un dare un po' il senso di quello che è la capacità o spirituale o temporale di fare cosa. La spada che cosa può fare? La spada ha delle funzioni. Può fare delle cose. Allora, innanzitutto penetra, cioè la sua natura è quella di tagliare e quindi penetrare, cioè andare oltre la superficie e quindi spezzare, e quindi giustamente ferire, uccidere, offendere, viene proprio dalla fendere, cioè dal tagliare, offendere in questo senso. La spada è veramente lo strumento principe di offesa. E l'idea della spada, infatti, è l'idea della guerra, sguainare la spada. E qui già ci riecheggia la frase di Cristo nel Getsemani a Pietro: rimetti la spada nel fodero, che indica l'atto di smettere di guerreggiare. Però San Paolo ci invita a guerreggiare. Noi ricordiamo che nell'introduzione a questi testi abbiamo scoperto che c'è una lotta che non è contro le creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti di confusione di questo mondo di tenebra, contro il maligno. E allora, la spada quindi, è interessante notare che veniva usata come simbologia di potere, quindi di violenza, quindi di imposizione, però anche nell'immaginario umano è sempre stato anche simbolo di cavalleria, di difesa, di giustizia, di soccorso al debole. È curioso questo esempio. È interessante che il simbolo della spada fisicamente indica anche o guerra o pace. La spada con la punta rivolta verso l'alto indica inizio di guerra. La spada con la punta rivolta verso il basso indica fine della guerra. Questo nelle simbologie. E rappresenta anche la spada la realtà della ragione. La spada, infatti, noi parliamo di acutezza, e abbiamo nella facoltà raziocinante il decidere. Decidere, la decisione, da incisione, recidere, ecco, incidere. C'è questo senso di qualcosa che viene tagliato. In effetti, la ragione ha questo compito di scindere, per l'appunto, di organizzare il caos della realtà in una esposizione logica, in qualcosa di comprensibile, in qualcosa di ordinato, suddiviso. Ecco, vediamo che la spada è un po' collegata a queste cose qua, per cui da una parte una fortissima simbologia di violenza, di offesa, appunto. Dall'altra una simbologia più costruttiva in certo senso, dove questa offesa viene usata bene o per la difesa o per simboleggiare l'ordine. E infatti la spada anche ha il compito minaccioso di creare ordine, almeno nella mentalità comune. Ed ecco qui che noi abbiamo la idea della spada come strumento usato per il bene. Mentre abbiamo un testo meraviglioso di Isaia che dice: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, che indica il deporre l'arma della guerra e impugnare l'arma della pace, e quindi questa possibilità che è necessaria per l'uomo di addivenire a una condizione, a un uso più costruttivo di uno strumento che in sé ha il potere di distruggere, ecco, noi appunto ci fermiamo su questa strana condizione. Uno strumento che può spezzare, tagliare, incidere, penetrare, uccidere, può avere un uso positivo.
Quindi, Don Fabio, la spada come strumento che ha un doppio valore, può avere un valore distruttivo ma anche un valore positivo. Com'è possibile?
Ecco, da una parte, ripetiamo, la spada va rimessa nel fodero, va forgiata in vomero, ma dall'altra appare come strumento sorprendente. Un salmo dice che i giusti hanno le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada due tagli nelle loro mani. Perché avere la lode sulla bocca implica avere anche la spada nelle mani? E si parla di compiere una vendetta. È chiaro che siamo nel progresso della rivelazione biblica, per cui partiamo da immagini arcaiche, violente, che vengono pian piano spiritualizzate e portate al loro compimento pieno nel Signore Gesù Cristo. perché anche il Signore Gesù Cristo parlerà di una spada e ne parlerà con molta forza. Ma noi vediamo che nel capitolo 49 del profeta Isaia compare il personaggio, il servo di Dio, che dice: ha reso il Signore la mia bocca come spada affilata. Che relazione c'è fra la bocca e la spada affilata? Lo avevamo visto già un pochino antropologicamente, che viene abbastanza naturale, però qui vediamo che nella Bibbia questa cosa viene presa in mano molto seriamente. E noi abbiamo nell'Apocalisse, poi al termine delle scritture, l'immagine proprio di Cristo, che è questa figura meravigliosa che ha una spada che gli esce dalla bocca. Logicamente siamo nel simbolismo discontinuo dell'Apocalisse, che usa tutti gli elementi simbolici separati l'uno dall'altro. Non bisogna ricostruire l'immagine, non è un uomo che fisicamente ha una spada nella bocca, ma è chiaro che vuol dire avere una capacità di parlare che funge da spada. Ancora torniamo al profeta Isaia, che dice: la sua parola sarà come una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Ecco, in maniera indiretta si cita la capacità di uccidere qualche cosa che va ucciso per mezzo della spada. Noi abbiamo qui qualche cosa che ci porta alla strana espressione di Cristo nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, quando dice: credete che sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, non sono venuto a portare la pace, ma una spada. Sono venuto a separare il padre dal figlio, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Allora, questa spada addirittura è portata da Cristo. Vediamo un pochino. Se la spada rappresenta la capacità di offendere e la capacità di scindere, se questa spada ha capacità di sopprimere qualcosa e di suddividere e di creare in certo senso un ordine, ecco, noi arriviamo al testo principe che può aiutarci a capire questa espressione di San Paolo, che è nella lettera agli Ebrei, e che dice: la parola di Dio infatti è viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Ecco, siamo di fronte alla chiarissima esposizione di questa funzione della parola di Dio in quanto capacità di penetrare e dividere, creare morte per creare vita, uccidere qualcosa per liberare.
Come sempre l'Apostolo Paolo usa delle analogie per dirci qualcosa di molto concreto, di molto preciso. Quindi, Don Fabio, come va interpretata questa frase? Cosa va tagliato e cosa va diviso con la spada?
Ecco, noi possiamo capire meglio questo tipo di azione che la parola di Dio, la parola che lo Spirito ci fornisce o anche ci ricorda, può esercitare, vedendolo direttamente in azione. Lo vediamo proprio in Cristo, che ha un combattimento. Il combattimento tipico è quello che noi vediamo fra Cristo e il Satan, e l'accusatore, nel deserto, al capitolo 4, sia di Luca che di Matteo. E vediamo un combattimento che è un combattimento di parole. Il maligno offende con una parola e Cristo risponde con un'altra parola. La parola classica con cui Cristo risponde e colpisce vincendo, per esempio, è la prima del loro duello, quando il maligno invita a trasformare le pietre in pane e Cristo risponde usando la spada e dice: sta scritto, Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ed è curioso che qui c'è tutto questo collegamento proprio con la parola concreta. Questa parola è una cosa che, di cui vive l'uomo, però nello stesso tempo qui Cristo l'ha usata come spada. Cioè ha dato una risposta alla tentazione per mezzo di una parola che stana la menzogna della tentazione. Noi abbiamo qui da Cristo proprio l'esempio classico di come funziona l'uso della parola nel combattimento quotidiano, nel combattimento delle nostre tentazioni. La parola di Dio ha il compito di non tanto farci mettere nella spiegazione della tentazione in sé, quanto di riportarci nella dimensione esatta per mezzo di un ritornare all'origine delle cose, rimetterci sotto la luce di Dio. In effetti, l'uomo è un portatore di parola. La persona umana è un tempio che porta in sé una lettura delle cose, una parola. Una parola può cambiare la vita di un uomo. Che cosa segna, marca, pone, come dicono gli scienziati, un imprinting dentro l'uomo? Delle parole ricevute. Sin dall'infanzia si ricevono delle parole, si ricevono dei modi di dire. Tante volte anche una mezza parola detta può segnare una vita. Una frase infelice può segnare la crescita di un bambino. Una parola non detta, un silenzio inopportuno, può pregiudicare la vita di una relazione, di un'amicizia, di un matrimonio. In realtà noi siamo in un mondo caotico, in un mondo disordinato, in un mondo in cui dobbiamo cercare un centro ortogonale. Il centro ortogonale che noi prendiamo può essere sbagliato o può essere giusto. Noi possiamo leggere ciò che ci capita in maniera fuori mira, in maniera fuori squadra, in maniera tale che noi siamo portati a vedere il male, a scoraggiarci, a non vedere via d'uscita, a non avere soluzioni, perché abbiamo assunto una parola nel nostro cuore che funge da chiave di lettura per tutto. Ci sono persone che passano la loro intera esistenza su qualcosa che gli è successo da piccoli, nella loro età di formazione. Non dobbiamo dimenticare che l'uomo è l'animale col più lungo tempo di formazione che esista, con la più lunga infanzia che esista. Questo fa testo della sua delicatezza, della vulnerabilità dell'uomo, che è fragile per tanto tempo. E cosa succede? Che la spada, che è la parola di Dio, ha il potere di uccidere queste menzogne che abitano nel cuore dell'uomo, queste tristezze, queste rabbie, queste irrisoluzioni, attraverso il ricevere dallo Spirito una parola che è concretamente qualche cosa che arriva al nostro cuore dall'esterno. In realtà, mentre parlo di queste cose qua, io fino a un certo punto posso spiegare con le mie parole ciò che chi mi ascolta deve scandagliare dentro il suo proprio cuore. È ben probabile che chi ascolti la Radio Vaticana sia qualcuno che ha un qualche interesse minimo alle cose di Dio. Questo interesse viene da qualche cosa. È ben probabile che chi ascolta questa trasmissione sia una persona che ha sete di queste cose. Questa sete un giorno è partita. C'è una bellezza che viene cercata. Quella è la parola di Dio che è stata versata nel nostro cuore. Lo Spirito Santo ha la capacità di scrivere nel nostro cuore la verità, e questa verità uccide la menzogna. Noi abbiamo degli avanzi, delle tasse sull'umanità, sulla nostra infanzia, sulla nostra carnalità, che tendono a impossessarsi, a diventare il centro ortogonale della nostra visione, della nostra vita, e allora la nostra esperienza spirituale un po' fallisce, le nostre relazioni possono diventare infelici, il matrimonio, la missione, la consacrazione, la vita quotidiana possono essere tutte sotto la luce di una parola di menzogna accolta, magari senza piena consapevolezza, così, nell'età della nostra formazione o perché qualcosa succede e ci dà una lettura nera della vita. Ma un giorno abbiamo ricevuto dallo Spirito un'altra parola. Un giorno qualcuno forse ci ha annunziato il Vangelo o ci ha fatto vedere il Vangelo e ha scritto dentro di noi l'intuizione della bellezza, del bene, dell'amore. Noi dobbiamo impugnare quella intuizione. L'uomo è portatore di una parola, ma bisogna vedere quale è. Si può essere portatori di una parola di menzogna, ma tutti quanti siamo chiamati, e a tutti quanti gli uomini della terra, in una maniera o nell'altra, in una maniera misteriosa, la grazia, la provvidenza, offre un'altra spada per uccidere la menzogna dentro di noi. Una lettura felice della vita, una lettura che parla bene di Dio, una intuizione per cui a un dato momento siamo posti di fronte alla vita come una cosa bella, utile, che ci porta da qualche parte. La parola di Dio ha questa funzione, essere questa spada che uccide la tenebra in noi, che uccide la tristezza in noi, lo scoraggiamento, la violenza, il rancore. Il potere di dire una parola. Noi tutti abbiamo sperimentato che certe volte certe persone che ci vogliono bene o che ci servono nella Chiesa hanno la capacità di dire quella parolina che, arrivata al nostro cuore, ci calma, ci placa, ci rasserena. Noi dobbiamo ricordare quei momenti nella nostra vita, dobbiamo ricordare quei momenti in cui questa spada ci è stata data, perché forse quando eravamo bimbi, forse quando crescevamo, forse da adulti, quando sia, abbiamo ricevuto il dono della bellezza, una spada per uccidere la tristezza e la tenebra in noi, una spada che è l'annunzio del Vangelo. Dirà infatti San Paolo: e come la fede viene dall'ascolto, e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Dio, per la parola di Cristo. Questo lo dice in Romani 10. C'è una parola di Cristo che genera in noi la fede. La fede viene dall'ascolto e dobbiamo non solo ricevere questa parola, ripetercela, accoglierla, sposarla, amarla. Dobbiamo tutti portare nel cuore il momento in cui questa spada ci ha ferito, ma ci ha ferito per il bene. È entrata nel profondo del nostro cuore, ha penetrato e ha separato la menzogna dalla verità, la tenebra dalla luce, e ha fatto questo nuovo atto di creazione. Ci siamo sentiti nuovi per un momento. Quella cosa va sempre tenuta in mano. Lo Spirito Santo, che nel Vangelo di Giovanni ha la funzione di ricordare le parole di Cristo, ecco, è colui che ci fornisce questa spada, che ce l'ha fornita, che ha ispirato chi ci ha parlato e che ci vuole dare la capacità di avere questa spada per consolare e per illuminare e quindi evangelizzare.
Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio, l'appuntamento con te è per l'ultimo venerdì del prossimo mese. Grazie.
Grazie a voi.
E a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Settimo incontro. La spada dello spirito.